Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Finance Explained, il podcast di UBS Asset Management che racconta l'economia e la finanza in tutte le sue dimensioni in un modo comprensibile a tutti. Io sono Clara Morelli di Will e con me c'è Andrea Mancosu, Investment Specialist del team tematico di UBS Asset Management. Ciao Andrea, bentrovato.
Ciao Clara e ciao a tutti.
Oggi abbiamo invitato Riccardo Meggiato, consulente di Cyber Security e Digital Forensics. Ciao Riccardo, benvenuto.
Ciao Clara, ciao a tutti quanti e grazie per l'invito.
Ti abbiamo invitato perché in questa parte di Finance Explained ci stiamo concentrando sull'intelligenza artificiale e stiamo un po' esplorando le diverse applicazioni e una di queste è la sicurezza, la cyber security. Quindi la primissima cosa che io vorrei chiederti, perché sono estremamente curiosa di questo mondo, è in cosa consiste il tuo lavoro, cioè quando parliamo di digital forensics, di cosa stiamo parlando?
È una bella domanda che apre degli grandi scenari, cercherò di essere molto breve. Fondamentalmente io guido un laboratorio che si occupa di fare analisi forensi digitali, quindi in buona sostanza laddove c'è un qualunque tipo di crimine, si parte dagli attacchi informatici per arrivare a cose più gravi, tra virgolette, che possono essere anche gli omicidi e via dicendo, laddove ci sia un crimine e dove ci sia anche un qualche dispositivo informatico digitale che può essere il computer, lo smartphone, piuttosto che anche un fitness tracker o anche un sistema di controllo industriale, noi dobbiamo fare delle analisi H24 365 giorni l'anno per cercare di capire chi ha fatto cose, quindi raccogliere degli elementi utili poi per portare avanti dei procedimenti che possono essere di natura penale o civile.
Super interessante, immagino. Grazie. Che ne vedrai veramente di tutti i colori ogni giorno. In che modo l'intelligenza artificiale ha avuto un impatto su quello che fai o su quello che osservi nel tuo quotidiano?
Diciamo che è bionivoco, è un giano a due facce l'intelligenza artificiale nel mio campo. Diciamo che c'è l'aspetto positivo, quindi il contributo attivo che ci dà l'intelligenza artificiale nel nostro lavoro, e poi c'è anche il contributo purtroppo negativo. E a tal fine magari l'esempio più lampante, più ficcante, è l'ambito del riconoscimento dei volti. Noi per esempio abbiamo molto spesso a che fare con migliaia di immagini da analizzare, soprattutto in reati un po' più brutti, un po' più spinosi, come può essere la pedopornografia, dove bisogna riconoscere i volti dei bambini minori. Questa è una cosa che un tempo si faceva a mano, una per uno, e con una discriminante personale. Reputo che sia minore o reputo che non sia minore, e quanto è minore, perché anche lì la legge impone di mettere una sorta di indicatore, diciamo. E questo veniva fatto a mano. Da una parte era un lavoro molto lungo, perché davvero ci sono alle volte da analizzare 60, 70 mila, 80, 200 mila immagini. Dall'altra c'era il problema di avere la lucidità e la competenza per andare a identificare effettivamente anche banalmente l'età. In questo l'intelligenza artificiale ha dato un grandissimo aiuto, perché ci sono degli algoritmi di intelligenza artificiale che, appoggiandosi a delle basi dati, riescono sicuramente a stimare meglio dell'occhio umano l'età, per esempio, di una persona. Dall'altro ambito, però, l'aspetto negativo è abbiamo che ci sono degli strumenti di intelligenza artificiale che riescono a creare dei volti da zero, e questo è un problema perché vanno a drogare il pacchetto magari di immagini che noi abbiamo. Rischi di accusare qualcuno quando magari quella è una semplice immagine che ha determinati contenuti, oppure l'intelligenza artificiale mette il volto di qualcuno su un corpo nudo e quella persona integerrimo, che giustamente i cavoli suoi se li tiene a casa, diventa purtroppo protagonista di video che poi diventano magari addirittura virali. Quindi c'è questo duplice aspetto da considerare.
Insomma, è un ambito in cui sicuramente stanno succedendo tante cose. Da un lato, io sono certa che l'intelligenza artificiale sia la soluzione che il problema, nel senso che probabilmente poi, così come è possibile mettere il volto di una persona qualsiasi su un corpo nudo, è anche possibile fare in modo che poi questa foto sia riconoscibile, no? Quindi un ambito in cui c'è tanto lavoro da fare. E quindi qui mi rivolgo ad Andrea, che ha un piede a terra in tutto quello che succede nel mondo delle aziende, nel mondo della finanza. Che uso pratico viene fatto dell'intelligenza artificiale in ambito di cyber security, visto che c'è così tanto lavoro da fare?
Beh sì, assolutamente Clara. Riccardo ha già toccato una serie di aspetti interessantissimi. Permettimi di fare un passo indietro. Sai che noi, quando andiamo a costruire i nostri portafogli, cerchiamo prima di tutto di identificare dei trend che sono importanti e vediamo svilupparsi nella nostra società. Uno col quale ci confrontiamo ormai da tanto tempo e che vediamo quotidianamente è quello legato alla digitalizzazione. La digitalizzazione è sicuramente un mega trend che sta accelerando ed è destinato ad accelerare ulteriormente. La digitalizzazione è importantissima per la società, però con l'aumento della digitalizzazione va ad aumentare anche quella che possiamo definire come la superficie d'attacco, ovvero tutti quei punti possibili in cui un utente non autorizzato, diciamo il classico hacker, può accedere a un sistema ed estrarre dei dati che non dovrebbe estrarre. Per ovviare a questo problema, le aziende che investono e si occupano di cyber security hanno investito nel corso degli anni e soprattutto hanno a disposizione dei team di sicurezza. Quello che succede però, questa diciamo l'asimmetria che caratterizza chi fa questo lavoro, è che mentre il nostro hacker deve agire nel modo giusto solo una volta, e bada bene, qui agire nel modo giusto intendo purtroppo avere successo, quindi non è proprio giusto, però diciamo per avere successo deve trovare la via buona una volta sola, al contrario chi si occupa di sicurezza informatica non può commettere errori, cioè quindi un'asimmetria perché deve continuamente difendere i sistemi nella maniera corretta. Questo è ovviamente molto difficile, soprattutto in un momento in cui, dicevamo, aumenta la superficie d'attacco, aumentano i punti quindi in cui è possibile per gli hacker penetrare in un sistema. È difficile per questi team e quello che può fare l'intelligenza artificiale è sicuramente agire quale assistente, diciamo, per questi analisti di sicurezza informatica. Può permettere loro di rilevare molto più velocemente eventuali anomalie e quindi reagire in maniera immediata, ma può essere fondamentale grazie alla potenza di calcolo anche per monitorare i sistemi non solo in tempo reale, ma anche a priori e in modo tale così da individuare in precedenza quelle che possono essere possibili debolezze di un sistema e rendere in questo modo il sistema più sicuro. Tra l'altro l'importanza di questo secondo me emerge immediatamente da quello che citava Riccardo inizialmente. Ormai ci troviamo ad avere a che fare con digitalizzazione e sicurezza informatica in numerosi aspetti della nostra vita, non solo quando lavoriamo, quando abbiamo a che fare con quello che è l'internet delle cose. È interessante perché Riccardo c'era anche il fitness tracker, quindi è davvero onnipresente ormai.
Tu Riccardo che idea ti sei fatto? Cioè in che modo l'intelligenza artificiale può rafforzare la gestione delle vulnerabilità?
Allora, è un'ottima domanda che introduce un discorso ampissimo, cerco di sintetizzarlo. Allora, per chi ascoltasse e non lo sa, questo è un ambito, quello della cyber security. Noi ci occupiamo, nella fattispecie, sì, di informatica forense all'interno dell'incident response, che è una disciplina della cyber security nella quale fondamentalmente interveniamo a frittata fatta. Quindi se c'è un attacco, se c'è un reato, noi andiamo e peritiamo, diciamo, quelle, cercando al contempo di ricostruire il modus operandi, per esempio, dell'attacco informatico che giustamente prima accennava Andrea in modo puntuale con tutti quanti i passaggi. Allora, il discorso è che tre quarti di questo settore si basa su degli errori di programmazione, in gergo si chiamano bug, errori di programmazione nei software che noi utilizziamo ogni giorno. Che noi utilizziamo per esempio una marca piuttosto che un'altra di un telefonino, fondamentalmente i sistemi operativi sono due, iOS e Android. Sono dei sistemi operativi molto complessi, composti ciascuno da una serie infinita di linee di codice, parliamo di milioni di righe, scritte da poveri programmatori che per quanto bravi siano fanno anche loro le 8, 12, 14 ore, sul fine della giornata sono stanchi, fanno le cavolate anche loro e inseriscono questi errori di programmazione. Questi errori di programmazione possono morire così come sono, oppure farci morire nel senso che danno una serie di problematiche, che si pianta il telefonino eccetera, oppure possono rimanere silenti ed essere sfruttati dagli attaccanti, quindi dai criminali informatici, tramite degli altri pezzetti di programmi che si chiamano exploit e servono proprio per introdursi all'interno dei sistemi. La vulnerabilità è esattamente questo. Quindi quando tu giustamente mi parli di vulnerabilità mi triggero subito sul tema, perché fondamentalmente l'intelligenza artificiale che cosa fa? L'intelligenza artificiale in questo ambito fa due cose. Da una parte aiuta con la verifica del codice, quindi fa in modo di cercare di mettere meno errori possibili quando si va a produrre un programma. O se si introducono degli errori di questo tipo, aiutano nello sviluppare i cosiddetti update o aggiornamenti, ma in modo che si possano applicare il più velocemente possibile. Questo è un primo ambito, diciamo, dove è fatto. L'intelligenza artificiale però funziona anche dopo, quando purtroppo la frittata è fatta, qualcuno ha effettuato l'attacco. La mole di dati da analizzare è talmente vasta che delle povere persone messe lì non sarebbero sufficienti ad arrivare al dunque in tempi brevi, tali da ripristinare il funzionamento, per esempio, di una multinazionale. Allora l'intelligenza artificiale, che noi la chiamiamo intelligenza artificiale, ma impariamo a considerarla per ciò che è un'analisi molto veloce di grandi masse di dati. Questa è l'intelligenza artificiale oggi. Riesce a prendere tutta una serie di dati che tra di loro non sono omogenei. Quindi, per fare un paragone con la vita di tutti i giorni, la pressione atmosferica, la temperatura, la stagione, quindi la data e l'ora dell'anno, le maree, e ti so dare il meteo. È questo che fa forte l'intelligenza artificiale. Questo nell'ambito della cyber security, questi parametri si chiamano IOC, Indicator of Compromise, quindi indicatori di compromissione, che sono molto eterogenei tra loro, come è fatta una rete, quanti computer ci sono, che software ci sono. Capirai bene che sono dei linguaggi diversi. L'intelligenza artificiale riesce a collezionare, a raccogliere tutti questi dati, poi li normalizza, quindi fa in modo che tutti siano confrontabili tra loro, e riesce a restringere di molto le ricerche. Per esempio, sulla base di una serie enorme di indirizzi IP, ti sa dire quelli che più probabilmente sono stati forieri dell'attacco. Nel nostro lavoro l'intelligenza artificiale serve tantissimo e serve in questo ambito qua.
Ti ringrazio per questa spiegazione estremamente comprensibile, e non è scontato, insomma, noi cerchiamo in questo podcast di prendere argomenti complessi e spiegarli in modo semplice, e penso che hai fatto, ti stavo veramente ascoltando parola per parola annuendo perché stavo capendo tutto.
E non si stava abbioccando, posso testimoniare.
No, esatto, ma sono sicura che anche chi ci ascolta la pensa come me. Mi viene da dire, ci sono proprio una meccanica di utilizzo di questo strumento che tu giustamente hai detto, sì, noi lo chiamiamo intelligenza artificiale, ma dobbiamo capire esattamente cos'è, cioè è uno strumento in mano dei poveri programmatori che a questo punto si ritrovano a poter lavorare in modo più efficace, a poter lavorare in modo più efficiente. E quindi qui di nuovo mi rivolgo ad Andrea, perché c'è sicuramente, almeno io ci vedo, una possibilità di grandi investimenti in questo ambito. E quindi ti chiedo, come funzionano gli investimenti finanziari in questo settore? Ci sono stati dei cambiamenti nel tempo? Tu che idea ti sei fatto?
Premetto che ascoltavo Riccardo estasiato, ha spiegato la meccanica di funzionamento come sicuramente non sarei stato in grado di fare, e aggiungo a questo che, dato che adesso Riccardo ha chiarito questa meccanica, è importante e chiaro anche perché le aziende continuano a investire tanto. Posso aggiungere qualche dato magari che è interessante? Grandi aziende si trovano a gestire forse più di 1000 avvisi di sicurezza su base quotidiana, quindi i nostri poveri analisti IT lavorano tanto, non solo nella fase prima quando si parla di coding per la struttura di questi programmi, ma anche su base quotidiana per gestire eventuali avvisi. Questo dà l'idea di quanto avere a disposizione uno strumento del genere possa aiutare questi specialisti. Ma c'è anche un altro dato, secondo me, molto interessante che posso aggiungere, e riguarda un po' i costi, perché l'aumento degli attacchi informatici ha fatto sì che ci fosse anche un aumento di costi legati a quelli che sono i data breach, quindi gli attacchi che hanno successo e riescono ad estrarre dati. Vi è uno studio molto interessante di IBM che ha evidenziato come nel 2023 il costo medio di queste data breach a seguito di attacchi informatici sia stato pari a circa 4,5 milioni di dollari. In cima alla classifica troviamo gli Stati Uniti con un costo medio di circa 9 milioni e mezzo di dollari, vi è anche l'Italia con un costo medio che è vicino ai 4 milioni di dollari per data breach, quindi per attacco di successo. Sono costi molto elevati per le aziende, per cui è importante ovviamente gestire gli attacchi informatici anche per una capacità dell'azienda di non doversi poi trovare diciamo a sostenere questi costi che sono legati a diverse cose, la richiesta di riscatti, ma anche a tutto quello che perde un'azienda in termini di ricavi nel momento in cui qualcosa non funziona, tutte quelle che sono gli impatti anche in termini reputazionali. Ecco, lo stesso studio evidenzia come tutte quelle aziende che stanno investendo maggiormente, sono un po' all'avanguardia quando si parla di applicazione dell'intelligenza artificiale nella cyber security, abbiano registrato già una riduzione media di circa il 15% dei costi complessivi dedicati alla sicurezza informatica. Quindi importante per le aziende per essere in grado di reagire e per diminuire i costi legati a quelle che possono essere le possibili conseguenze di questi attacchi.
Insomma, l'impatto si vede. E poi quando si iniziano a vedere degli impatti in termini proprio di costi, allora lì diventa, si inizia a giocare in tutt'altro campionato e le cose poi vengono percepite sicuramente in modo più concreto. Riccardo, ti faccio quest'ultima domanda. Tu che vedi appunto questo mondo molto da vicino, qual è la frontiera, cioè la soluzione più avanzata, non soluzione, però insomma diciamo la tecnica più avanzata di protezione dei dati, della cybersicurezza che tu vedi o che sarà pronta tra poco?
Allora, noi finora abbiamo avuto nel migliore dei casi un approccio preventivo agli attacchi. Preventivo significa farsi la visita dal dentista una volta all'anno. Invece stiamo pian pianino, ma ci siamo, passando a un modello predittivo che non ha a che fare con Nostradamus, ma banalmente ha a che fare con il nostro dentista, che sulla base del nostro genoma, per esempio, ci può dire la frequenza con cui noi avremo una carie o l'età in cui avremo, speriamo di no, bisogno di una dentiera. Quindi fondamentalmente questo è il passaggio di paradigma. In questo, l'intelligenza artificiale, di cui io sono un moderato fan, cioè molto obiettivo, non un trasporto trascendentale, ma nemmeno a dire che schifezza, sono molto obiettivo. In questo l'intelligenza artificiale ha un ruolo enorme in virtù di quello che ci siamo detti prima. Quindi la capacità di analizzare tantissimi dati, ancora di più dovremmo riuscire ad analizzarne in tempi ancora più brevi, in modo da dire: determinate aziende sono state tutte colpite in una certa zona. Non può essere un caso. Questo è una cosa che ci è successa il mese scorso. 7 aziende in una provincia, tutte colpite. Il primo attacco l'abbiamo analizzato, è stato fatto in un modo. Il secondo ci somigliava, il terzo e il quarto. Al quarto ho detto: ragazzi, qua c'è un disegno dietro. Noi ci siamo arrivati per l'esperienza e quant'altro, però sarebbe bello che già dopo la secondo attacco analizzato in base a dei tool, degli algoritmi di intelligenza artificiale, si riuscisse anche in base a quello che viene fornito dall'esterno con un'altra disciplina del cyber security che si chiama Threat Intelligence. Threat Intelligence fa proprio questo, è l'intelligence che va alla ricerca delle possibili minacce nel mondo e vede come si muovono. Se si avvicinano ai target ti mandano l'alert. Quindi si sa che in determinati periodi dell'anno ci sono attacchi da gruppi cinesi piuttosto che da gruppi russi in altri ambiti. I brasiliani sono un'ondata molto crescente da questo punto di vista. Attaccano in un modo ed è come se fosse un po' maremoto. Prima del maremoto c'è la calma piatta, c'è il mare calmo come non mai, si vedono delle piccole lineette sull'acqua e non diresti mai che sta per arrivare un maremoto. L'intelligenza artificiale ci evita di andare a fare il bagno e dire: oh, che figata, oggi l'acqua è calma. E quindi ci dice: non andare al mare, vai in montagna in quell'ora lì. Questo è il cambio d'approccio da preventivo a predittivo, che non è solo una speranza, è qualcosa che già si sta vedendo adesso, dove assolutamente occorre investire.
Estremamente affascinante. Andrea, tu cosa ne pensi? Anche tu che vedi questo mondo dal tuo punto di vista, anche tu da vicino, cosa succederà nei prossimi 2-3 anni?
Sì, continuo a mantenere il mio cappello da investitore e dire che è chiaro come questo mondo stia crescendo, vi siano tante opportunità legate a questo mondo per le aziende, vi sono tante opportunità anche per chi investe effettivamente in questo mondo. Da poco leggevo un'interessante ricerca che stimava come quello che è il potenziale, diciamo, mercato per l'intelligenza artificiale nell'ambito cyber security, e mi fermo qui all'ambito cyber security, ma potremmo sviluppare il discorso su altri ambiti della sicurezza in realtà. Comunque, fermandoci intelligenza artificiale nel mondo cyber security, è un mercato che rappresentava nel 2021 circa 15 miliardi di dollari. Ora le stime sono che nel 2030 si superino i 130 miliardi di dollari, quindi un tasso di crescita elevatissimo, per una tendenza che, come dicevo inizialmente, è alimentata da digitalizzazione, uso di social media anche per le operazioni aziendali e così via. Quello che succede, quello che vediamo già succedere, perché non devo neanche parlare al futuro, quindi è che sicurezza informatica diventa sempre più parte della vita quotidiana. Questo va a alimentare la crescita della quale parlavo, la crescita del mercato per l'intelligenza artificiale nella sicurezza informatica, e questo fa sì anche che ovviamente quelle imprese innovative che sono in grado di fornire soluzioni all'avanguardia si trovino in una posizione sicuramente privilegiata per crescere negli anni a venire. Ecco, da investitori sicuramente è molto interessante guardare a questo tipo di aziende perché investire in questo tipo di aziende permette sicuramente di avere un'esposizione a quelli che spesso vengono definiti vincitori di domani, vincitori di questo nuovo modello societario, perché sono aziende che beneficiano enormemente e continueranno a beneficiare dei risultati dei loro investimenti in ricerca e in questo caso specifico ricerca nell'intelligenza artificiale in ambito cyber security.
Grazie Andrea Mancosu, Investment Specialist del team tematico di UBS Asset Management. Grazie Riccardo Meggiato, consulente cyber security Digital Forensics, per tutti questi spunti di riflessione. Sicuramente c'è molto da fare e molto su cui riflettere, però mi sento di dire ne vedremo delle belle, ecco, nei prossimi anni, questo è certo. Io vi ricordo che potete ascoltare e riascoltare tutti gli episodi di Finance Explained su Spotify, Apple Podcast e sul sito di UBS Asset Management e ci risentiamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti.
Grazie, ciao a tutti.
Ciao, grazie mille.
Questo materiale è pubblicato esclusivamente a scopo informativo. Si prega di leggere il disclaimer disponibile su questa piattaforma o direttamente sul sito di UBS Asset Management.